Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come avete sentito, Radio Popolare da questa mattina, Radio Popolare Popolare Network da questa mattina segue minuto per minuto quello che accade nelle piazze italiane e non solo, e naturalmente segue, ahimè, la cronaca da Gaza e dal mondo. Io oggi non vi parlerò direttamente di Gaza, vi parlerò però assieme al mio ospite di qualcosa che è un collegamento con quello che accade ce l'ha, e sto parlando di Massimo Filippi, che è un teorico militante antispecista, scrittore di molti libri, e in questo caso il libro di cui ci occupiamo è l'ultima sua produzione, creatura, diciamo così, e si chiama Laica Forse, è edito da Ortica. E perché Massimo Filippi può esserci un collegamento con quello? Buongiorno intanto.
Buongiorno, grazie Cecilia, grazie a Radio Popolare, ma direi che i collegamenti sono tanti e cominciano dal titolo. Laica Forse è proprio un modo di dire che parliamo di laica, perché laica è stato orrore allo stato puro, ma è, come dire, un esempio di orrori molto più diffusi, molto più continui, molto più impattanti e odierni. Laica è stata centrale nello sviluppo dei lanci spaziali, e un primo banale collegamento è che tutto questo poi non è stato fatto a fine pacifico, è stato fatto per costruire ordigni. Abbiamo le testate nucleari, abbiamo i satelliti che ci controllano dalla mattina alla sera, abbiamo la possibilità di intercettare le navi in acque internazionali, perché esistono i satelliti, perché esiste il tracciamento GPS, perché esiste le armi, e le armi nucleari sono nate con quel tipo di sperimentazione. Laica, poi, almeno in quel libro, poi possiamo entrare nel dettaglio della sua struttura, si fa chiamare Forse perché è lei stessa in primis che sta ancora ruotando intorno al nostro pianeta e sta ancora vedendo l'orrore, il tempo dell'orrore che stiamo vivendo, e diciamo così diventa una sorta di portavoce di sterminati orrori. C'è un passaggio del libro che, come dire, scritto in questo periodo, dove si parla di donne che partoriscono tra le macerie sotto le bombe, dove si parla di bambini che muoiono giocando a pallone, dove si parla quindi di Gaza anche. E Laica è, come dire, nel libro diventa la figura che esprime l'orrore del tempo in cui viviamo. E so che non si debba parlare a nome d'altri ed altre, ma credo che Laica, se fosse qua ancora, se non fosse stata sacrificata sull'altare del progresso e del profitto, credo che sciopererebbe anche lei.
Sì, ne sono abbastanza sicura. Ricordiamo, perché forse, sai, lo abbiamo un po' per scontato, ma Laica è una cagnolina che viene catturata. Lei è una randagia, una cana libera, diciamo così, viene catturata a Mosca, viene selezionata tra altri cani e viene utilizzata in modo cinico, e come sempre accade in questi casi, in laboratorio, per essere poi lanciata nello spazio ed essere la prima creatura vivente lanciata nello spazio. Questo nel programma dell'Unione Sovietica d'allora, che era in gara con gli Stati Uniti su chi arrivava prima, sostanzialmente. Esatto. Perché di questo stiamo parlando. E quindi il racconto di Laica è un racconto, insomma, io credo che tutti molti potrebbero avere in mente quell'immagine, che l'immagine della propaganda dell'Unione Sovietica, no? Quella di questo cagnolino nella capsula spaziale, con questa espressione da cane quasi incredula, no? Che dici, Massimo Filippi?
Sì, sì, hai riassunto bene la storia di Laika e il senso del libro, no? Il libro lo chiamiamo docu-romanzo perché è da una parte fa leva su alcuni dati storici presenti anche con uno studio d'archivio sui giornali dell'epoca, eccetera. Sappiamo che Laika pesava 6 kg, per esempio, sappiamo come era fatto lo Sputnik 2, sappiamo quali strumenti c'erano a bordo. E poi il libro però diventa un romanzo perché alcune parti vengono ovviamente riempite, perché di questo non sappiamo. E quello che tu dicevi, il libro ha una prima parte dove Laika parla della sua vita libera tra le strade di Mosca, una seconda parte che è la parte degli esperimenti, perché non si va sullo spazio se non si viene testati, e una parte delle poche ore di lancio. Chi l'ha lanciata sapeva già che la navicella non sarebbe... E anche questo forse un collegamento con quanto succede oggi, no? Ci vengono raccontate delle storie a scopo di propaganda che non esistono, e chi le sta mettendo in atto sa già che quello non potrà accadere. Laika era già destinata a morire, si raccontava che sarebbe tornata, ma chi la lanciava sapeva che non sarebbe tornata sulla Terra. A parte, immaginatevi lo spavento di un cane che si trova nello spazio cosmico, che al di fuori di ogni regola di etologica, no? E l'ultimo capitolo, quello che accennavamo prima, a cui accennavamo prima, dove appunto c'è una presa di posizione politica, sì, verso le moltitudini sterminate, di cui Laika è uno degli esempi, e in cui parla sia Laika, parla sia l'autore. E sì, quello che hai detto è importante. Laika era una cagnolina libera che è stata utilizzata in maniera violentissima, e non è che stiamo parlando di Unione Sovietica, dall'altra parte si faceva esattamente la stessa cosa anche con i primati, quindi erano le due potenze nucleari del tempo che dovevano sperimentare, non certo, come alcuni credono, per semplice crudeltà, ma all'interno di un sistema di violenza istituzionalizzata che viviamo ancora oggi, che vediamo in questi giorni, in cui lo sforzo è uno sforzo capitalista bellico di produttività e di acquisizione dell'egemonia planetaria. Quindi.
Senti, Massimo Filippi, tu fai una cosa che hai già fatto quando hai scritto il libro sull'orso. Parli in prima persona come fossi tu Laika in questo caso, e quindi la tua narrazione è anche una narrazione poetica che evita la punteggiatura, che continua questo flusso di pensiero e di narrazione di esperienze. È proprio la sensazione di sentire Laika parlare. Le strisce grigie sono pericolose, ci passano i grossi coleotteri rotolanti di metallo e vetro e schiacciano non appena ti distrai, schiacciano senza pietà o rimorso. Bisogna saper valutare la loro velocità e avere pazienza. Ne ho già visti parecchi di simili, diversi stesi a terra con le viscere fuori, il sangue, le urla e il disinteresse, il pianto o le riso. Meglio le strisce bianche. I coleotteri sono più rari e lenti, uccidono di meno, ancora meglio quelle verdi e quelle che mi paiono tali, dove trovi solo gli eretti a piedi per i campi, al massimo ti buschi qualche calcio o una rincorsa con bastone, però il cibo è più difficile da trovare che lungo i muri e gli anfratti dei cubicoli, dove maggiore s'avverte il pericolo. Gli eretti, ecco, Laika chiama noi, gli altri animali, quelli in piedi, gli eretti. Perché fai questa scelta?
Beh, innanzitutto hai sottolineato un punto importante, c'è una parte grafica rilevante nel libro, quando parla Laika è in corsivo, senza punteggiatura e senza giustificazione, la giustificazione a destra. Quando parlano umani è in tondo, è con la giustificazione e con tutta la punteggiatura che ci vuole, quindi questo già sta a indicare un differente modo di parlare, ecco, questo credo, e c'è poi tutti i disegni di Andromalis che vale la pena di citare, che mi sembrano arricchiscono il libretto. E quello che hai letto tu è l'inizio, l'hai che inizia a parlare, e vabbè, qua si vede la parte, già si vede la parte, come dire, romanzata e la parte vera. I cani, non, per quello che ne so io, non percepiscono il verde, quindi per quello che lei dice, quando parla di strisce verdi, sì, che sono i prati, dice, o quello che penso che sia verde. I coleotteri sono ovviamente le automobili, eccetera. E lei poi dice, gli uguali sono i cani, i diversi sono gli altri animali, come dicevi tu, gli umani sono eretti. Vabbè, qua è abbastanza facile ribadire che la visione, l'umano non è un termine neutro, l'umano è performato, l'umano è soprattutto maschio, bianco, eterosessuale, e quindi quell'eretto non è solamente la stazione eretta, ma anche un altro aspetto che stiamo decostruendo, il femminismo queer ha decostruito, che insomma umano non coincide con umano maschio in erezione, ecco.
Sì. Sì, appunto, beh, ci coglievo in questo eretti qualcosa di un riferimento in qualche modo. Dicevamo che stiamo parlando di Laika, forse, l'ultimo libro di Massimo Filippi, edito da Ortica, con le illustrazioni, hai ragione, non l'ho citato prima, di Andromalis, che peraltro firma anche questa copertina molto molto bella e potente, ma il racconto, ahimè, va avanti dopo questa vicenda, questa narrazione della sua vita libera, del suo rapporto con gli altri uguali a lei, si passa al momento della cattura, della prigionia di Laika, e si arriva al secondo capitolo, che è quello in laboratorio, dove appunto l'orrore della preparazione, diciamo così, a questo esperimento è molto presente e anche brutale, come brutali sono quei racconti. In questo caso, come ci raccontava Massimo Filippi, ci sono delle considerazioni, no, che sono ben delineate dalla scritta graficamente diversa. Quindi, paziente di nuovo tranquilla, sdraiata sul lato sinistro, muove le zampe come se stesse sognando. Domani riprendiamo gli esperimenti. Non è sempre domenica, bellezza. Cinico, eh?
Sì, il secondo capitolo è sicuramente, innanzitutto, è scritto in maniera diversa, non è più un flusso di coscienza, diventa una sorta di visione della stessa cosa da due prospettive situate differenti, no? C'è la visione degli operatori che tu hai letto, di cui hai letto un passaggio, che riportano in maniera, che registrano le reazioni dell'oggetto sperimentale. E invece c'è le sofferenze di Laika, gli esperimenti a cui viene sottoposta, di centrifuga, di immersione nell'acqua, insomma, i vari esperimenti che normalmente si fanno per un lancio spaziale, che ci restituisce invece la sofferenza fisica, corporea, materiale della cagnetta. Questi dati non sono, sono in parte inventati, in parte sono tratti da quello che si sa di quello che è successo, e sono sicuramente il capitolo di maggior sofferenza anche per chi legge, immagino, sicuramente per chi lo ha scritto.
Arrivano dei messaggi. Allora, io, da grande appassionata di spazio, che ero da piccola, raccoglievo l'uomo e lo spazio della Fratelli Fabbri. Ancora, se ci penso, posso sentire nella mente il suono del cuore di Laika nello Sputnik 2. Ma non darei tutta la colpa dei disastri del mondo all'Unione Sovietica e alle ricerche spaziali. Per amor del cielo, i satelliti hanno anche funzioni positive e salvano vite. Cerchiamo di restare umani, ma anche umani equilibrati. Marco, un altro ascoltatore, che dice: d'accordo con la critica alla crudeltà verso Laika, ma stiamo veramente dicendo che i satelliti artificiali sono il male, davvero? Allora potremmo dire che a causa di Marie Curie c'è stata la bomba atomica, dimenticando le infinite applicazioni utili dei raggi X alla radioterapia. Ecco, allora possiamo naturalmente serenamente rispondere a queste sacrosante osservazioni sia di Olli che di Marco.
Ma non credo che, almeno io non ricordo, sono passati pochi minuti che qualcuno di noi abbia detto che quelle cose succedevano solo in Unione Sovietica e nessuno di noi credo abbia detto che dobbiamo buttare i satelliti tout court. Tuttavia, se oggi siamo monitorati minuto per minuto, se ci sono i droni, eccetera, è dovuto anche quel tipo di ricerca. Poi ovviamente stiamo parlando di potere e di rapporti di forza che esistono e spesso anche cose utili vengono utilizzate in maniera dannosa, quindi credo che abbiamo detto solamente questo ed era per dire che ovviamente stiamo parlando di Laika, ma non stiamo solo parlando di Laika.
Sì, insomma, il ragionamento era anche in riferimento a quella che è stato ma che non è ancora finita, perché come sappiamo rispetto alla conquista dello spazio sono in ballo insomma anche nel momento attuale, sappiamo che la Luna non ci basta più, quindi secondo Musk dovremmo andare su Marte, quindi voglio dire è ancora in corso la come dire, la voglia di colonizzare anche lo spazio, non basta più la Terra. Ma io torno, e naturalmente ben accette tutte le vostre osservazioni, ci mancherebbe altro, ma io torno al libro di cui stiamo parlando, Laika Forse, Baikonur, Kazakistan, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, ore 2:31, lancio avvenuto con successo, senza nessun problema. Tra poco lo Sputnik 2 entrerà in orbita ellittica intorno alla Terra per poi ruotare tra i 212 e i 1660 km dal suolo con periodo orbitale di 103,7 minuti e una velocità pari a 7,364 km al secondo. Questo è l'inizio del terzo capitolo e l'inizio del in orbita ed è la narrazione di quello che accade in quelle poche ore, pochissime ore, perché si è ricostruito che in realtà quante ore è stata lei?
Ci sono varie ricostruzioni, siamo al 3 novembre 1957 alle 2:30 del mattino, quindi fra un po' ricorrerà l'anniversario del lancio. Sì, ci sono varie ricostruzioni, comunque non andiamo oltre le 6-7 ore, anche perché durante la fase di uscita del lancio c'è stato un danno alle apparecchiature di bordo e quindi questo ha comportato un progressivo aumento della temperatura all'interno della navicella, che comunque non era. Ci sono scritti dell'epoca che dicono non preoccupiamoci di farla rientrare, dobbiamo fare il lancio, poi ci penseremo quando lanceremo il primo uomo a pensare al rientro. Quindi c'era una ipocrisia di fondo, e questo lo vorrei ribadire, che vedo anche oggi in chi dice che fare uno sciopero viola un qualche diritto fondamentale, e viceversa fermare navi in territorio in acque internazionali non lo è. Ecco, questo mi premeva dirlo anche in risposta alle domande di prima.
E quindi la nostra povera Laika è in orbita. Riccardo ci dice: gli animali sono ancora sottoposti a sperimentazione, ogni giorno sono uccisi a milioni per mille motivi, lo specismo è il vero male del mondo. Questo è il pensiero di Riccardo. E dicevamo appunto che Laika è a questo punto in orbita. Rumore di tuono preistorico prolungato fortissimo, il clamore s'avvinghia e s'annoda, si rigonfia, si torce nel vento che scorre via verso il basso, si prolunga molto dopo la percussione del colpo e frastuono insopportabile che buca le orecchie, i timpani e taglia in due la testa in vera ferita, la sento abbassarsi come volesse toccare le zampe posteriori, ma ci sono le cinghie, mi pare impossibile, infatti barcollo ma non cado per terra e sto stalda su questa cuccia sui strana, forse è solo un sogno e via così. E la nostra Laika che parla, Massimo Filippi, insomma, ti è costato, immagino, immedesimarti in Laika. E poi, in realtà, stiamo arrivando all'ultimo capitolo, quello in cui tu trasformi il sacrificio di Laika, il sacrificio involontario ovviamente, di Laika in una sorta di monito universale.
Beh, la parte che hai letto, appunto, anche per tornare alla domanda precedente, diciamo, Laika probabilmente è sopravvissuta 6-7 ore al massimo dopo il lancio. E immaginatevi la condizione di un animale che si trova in una navicella dove vede il buio cosmico, dove vede i rumori terribili del lancio, dove sente i rumori terribili del lancio, dove, insomma, anche per storia evolutiva noi siamo animali, quindi siamo abituati a muoverci e a vedere il mondo stare fermo, no? Mentre noi ci muoviamo, e qua andiamo a velocità pazzesche e vediamo noi fermi e il mondo che si muove, o quello che resta del mondo. Quindi questo è un altro capitolo molto breve in cui ancora una volta si duetta tra il dramma di Laika e gli sperimentatori, che appunto non ascoltano domande, non cercano risposte da parte dell'animale, ma semplicemente reazioni, e continuano a dire: beh, finirà presto, però avremo delle informazioni che ci torneranno utili. E poi arriva il quarto capitolo, come dicevi tu, Cecilia, che è quello appunto che apre, che fa della condizione di Laika un exemplum dell'orrore all'interno del quale viviamo, e in cui c'è una doppia voce, quella dell'autore che nasce 4 anni dopo il 57, e quindi, come dire, vive in tempi in cui la sofferenza di Laika era presente, c'era ancora la guerra fredda, c'era ancora la corsa allo spazio per l'egemonia, oltre che terrestre e spaziale, di una delle due superpotenze dell'epoca. E c'è Laika che dice: no, io non mi chiamo Laika, io mi chiamo Forse, proprio per rendere conto del fatto che Laika non è diventata, a mio parere, almeno credo per la mia generazione, spero anche per altri e altre, l'esempio dell'inerme che viene prelevato dalla sua vita, che viene preso dal posto dove vive, che viene allontanato, le sue case vengono requisite, colonizzate, quindi continuiamo a trovare delle correlazioni, e si trova in un mondo che non conosce più, che non è più in grado di interpretare, in cui si è perduta e prende voce a nome di tutti, gli inermi del mondo che hanno subito le moltitudini sterminate, le gente sterminate nella doppia accezione del termine, che la storia ha animalizzato e poi eliminato.
Umberto dice: mi è piaciuta molto questa riflessione sulla canna Laika, ripenso a film come Gattaca e Interstellar, che riportano questa concezione del non ritorno come condizione del successo, mentre è già un fallimento superare quel punto. Restiamo animali umani, quello che ci dice Umberto. Massimo Filippi, stiamo terminando il nostro tempo, quello che ti voglio chiedere, perché forse non l'abbiamo sottolineato abbastanza, è il titolo di questo libro, Laika, virgola, Forse. Perché hai fatto questa scelta?
Beh, in parte ne abbiamo già accennato, la scelta è quella, no, di dire a chiare lettere fin dal primo momento che i nomi che Laika ha ricevuto sono nomi imposti dall'umano. È il primo gesto dell'umano, il gesto di Adamo, che dei nomi agli animali nella Bibbia, e lei rifiuta questo nome, come rifiuta tutti gli altri che le sono dati da una parte e dall'altra della cortina di ferro, e decide di chiamarsi Forse, proprio per indicare la condizione di precarietà e di vulnerabilità che il vivente in generale che appartiene al vivente in generale, al vivente animale in generale, e dall'altra parte, perché quindi rivendica questo nome, dall'altra parte quello che abbiamo detto più volte, cioè stiamo parlando di Laika, ma forse stiamo parlando anche di altro, il che non vuol dire derubricare o ridurre l'importanza della tragedia che Laika ha vissuto, ma, come dire, rilanciarla per mostrare come non esista un netto confine tra l'umano e l'animale, i corpi sono tranquillamente utilizzati, messi a lavoro e messi a morte da un sistema egemonico che è un sistema dell'orrore.
Allora, io ringrazio Massimo Filippi, raccomando questo libro, Laica, forse, con le illustrazioni di Andromalis e edito da Ortica, è un libro prezioso di cui ringrazio Massimo Filippi.
Grazie a te Cecilia, grazie per ospitarmi sempre.
Anche per essere venuto qui nei nostri studi. Io volevo lanciare anche una cosa che accade domenica, la lancia la Biblioteca del Lupo, che è in Val Chiusella, è per domenica 5 ottobre, è una passeggiata anticaccia, viene organizzata una passeggiata con formazione guidata, stiamo parlando di antibracconaggio e cose di questo tipo, è tutta la giornata. Insomma, andate su Instagram a cercare la Biblioteca del Lupo e andate a vedere il programma di questa giornata del 5 di ottobre, sicuramente importante, un altro tassello nella lotta contro il pensiero di sterminio dei selvatici che appassiona così tanto il nostro governo. Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutte, vi ricorda che naturalmente continuiamo a seguire tutta quella che è la giornata delle mobilitazioni in Italia e non solo, come abbiamo fatto per tutta la mattina e continueremo a fare man mano che ci saranno cose da raccontare. Grazie a tutte e tutti.